Il nostro essere Chiesa è davvero un cammino di fratelli, di sorelle. L'abbiamo sperimentato anche nel segno con cui abbiamo iniziato questa celebrazione. Siamo entrati insieme, camminando, dietro la croce, dietro il Signore Gesù. È il cammino di sequela del Signore Gesù verso la sua morte e la sua risurrezione, verso la sua Pasqua. Ecco il sinodo, il camminare insieme della nostra Chiesa. E nella Chiesa non tutti siamo perfetti, anzi nessuno di noi è perfetto. In noi c'è la vita nuova del Signore risorto, c'è il suo Spirito che ci conforma a Gesù morto e risorto, ma in noi è ancora presente il peccato che si manifesta in parole, in opere, in omissioni, in pensieri. Ecco allora che oggi il messaggio della parola di Dio ci aiuta a iniziare insieme il cammino sinodale. La Chiesa è una comunità di fratelli e sorelle che sono e si sentono responsabili gli uni degli altri. Responsabili gli uni degli altri. Già ce l'ha detto il Signore per bocca del profeta Ezechiele. Se dico io al malvagio, è il Signore che parla, malvagio, tu morirai. E tu, profeta, non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità. Ma della sua morte io domanderò conto a te. Io domanderò conto a te, dice il Signore. Siamo corresponsabili gli uni degli altri. Ci salviamo o ci perdiamo insieme. Certo, c'è un giudizio personale per ciascuno di noi al termine della vita, ma siamo pienamente corresponsabili nel bene e nel male. Noi siamo passati, nel corso di questi ultimi 40-50 anni, da un atteggiamento spesso a volte moralistico, di giudizio, che spesso allontanava anche le persone. C'era nella predicazione, nella prassi della Chiesa di 50 anni fa, un certo accentuato moralismo, il giudizio sugli atti, sulle scelte delle persone, che spesso allontanava le persone, o almeno certe persone, dalla comunità. Ma nel giro di 50 anni siamo passati all'eccesso opposto. È una certa indifferenza, una certa tolleranza. La tolleranza è una buona cosa, è una buona cosa applicata soprattutto alla vita civile, alla vita della società. Siamo una comunità pluralista, sono compresenti nel nostro tessuto sociale persone di tante culture, di tante religioni, e quindi è giusta la tolleranza. Ma nella vita della comunità spesso la tolleranza diventa indifferenza. Indifferenza. E oggi diversi fratelli forse si allontanano anche dalle nostre comunità, non più perché giudicati duramente, purtroppo c'è ancora qualche volta il giudizio che allontana qualcuno, ma perché mai richiamati, mai facciamo sentire a certi fratelli che loro ci stanno a cuore, che loro sono importanti per noi. È conosciuta, è risaputa una ricerca fatta qualche decennio fa da alcuni psicologi negli Stati Uniti su due gruppi di bambini, un gruppo di bambini educati in modo tradizionale, quindi con l'affetto, con l'amore, ma anche qualche volta con il richiamo, con la correzione, e il secondo gruppo di bambini lasciati crescere senza nessun richiamo. Ebbene, questi psicologi hanno scoperto che questo secondo gruppo di bambini provava un senso di abbandono, una carenza affettiva. Se il papà e la mamma non mi richiamano mai, vuol dire che non si prendono cura di me, vuol dire che io non sono importante per loro. Com'è importante nella comunità che ci sia anche la correzione fraterna, qualche volta il richiamarci con amore, con umiltà, senza che nessuno si erga a giudice, no, perché siamo tutti peccatori, siamo tutti fratelli e sorelle, tutti sbagliamo, però tutti dobbiamo sentirci corresponsabili gli uni degli altri, gli uni degli altri. Lo ripete Paolo: non abbiate nessun debito con nessuno se non quello dell'amore vicendevole. E una forma certo difficile, esigente dell'amore è proprio la correzione fraterna. Gesù è nel Vangelo, è bella questa parte del discorso comunitario del Vangelo di Matteo, è tutto il capitolo 18 di Matteo, ci presenta il discorso di Gesù per la vita della comunità dei suoi discepoli. E fino al versetto 14, quello che precede il brano di oggi, prevale il termine piccoli, piccoli. Gesù vuole che nella comunità ci sia attenzione per i piccoli, quelli che fanno più fatica nel cammino di fede. Guai, dice Gesù, a chi scandalizza uno dei piccoli. I piccoli devono essere messi al centro, i più importanti nella comunità sono i piccoli. Però dal versetto 15 cambia la prospettiva, non si parla più di piccoli, ma c'è il termine fratelli, fratelli. Siamo una comunità di fratelli, di sorelle nella Chiesa. Se il tuo fratello commetterà una colpa, il contro di te è un'aggiunta successiva, lo lascio stare. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. E qui ci sono due termini molto importanti. Se ti ascolterà. Com'è importante nella comunità ascoltarsi. Noi ci ascoltiamo poco, noi siamo poco educati, poco allenati ad ascoltarci, sia nella vita di famiglia, sia nella vita di comunità. Forse camminiamo troppo in fretta, facciamo troppe cose, non troviamo il tempo per fermarci, parlarci ed ascoltarci. E se manca questo momento nella vita di una comunità, manca un momento essenziale, perché quando ci ascoltiamo possiamo anche richiamarci a una maggiore fedeltà al Vangelo, essere aiutati ad aprire gli occhi sulle nostre mancanze, che a volte ci sfuggono, essere aiutati a capire dove e se abbiamo sbagliato. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Ecco lo scopo della correzione fraterna, guadagnare il fratello, non lasciarlo perdere. Nessuno dei fratelli deve andare perduto nella comunità di Gesù. E i vari passaggi che Gesù poi riprende, se non ti ascolta nel dialogo interpersonale a tu per tu, va con due o tre fratelli della comunità. Se non ascolta neanche questi, coinvolgi tutta la comunità. E estrema ratio, se non ascolta neanche la comunità, sia escluso. Ma non perché sia bene che sia escluso, ma per fargli capire il bene che perde, il bene della comunione con la comunità, un bene preziosissimo. Ecco quanto è importante la correzione fraterna. Esercizio difficilissimo, delicatissimo, almeno per due motivi. Primo, perché quando noi siamo ancora arrabbiati, quando siamo ancora un po' alterati emotivamente, è bene che noi non correggiamo nessuno, è bene che ci asteniamo, che aspettiamo, che lasciamo che la nostra ira sbollisca, e quando abbiamo ritrovato una certa calma, serenità, allora possiamo trovare il momento opportuno per fare il nostro colloquio di correzione fraterna. Solo quando la nostra ira, la nostra emozione si è calmata, quando ci siamo rasserenati. E l'altro aspetto che rende molto delicato e difficile questo modo di esprimere la carità verso i fratelli è il fatto che il peccato ha sempre due aspetti, potremmo dire. L'aspetto oggettivo, cioè la scelta sbagliata oggettivamente e la percezione soggettiva. Può darsi, a volte succede così, che una persona faccia una scelta, compia un'azione senza avere la piena consapevolezza che quell'azione è peccato, cioè ha un risvolto negativo per la sua vita personale e per la vita di tutta la comunità. E allora noi dobbiamo sempre essere molto cauti, delicati, cercare di capire se il nostro fratello o la nostra sorella che hanno sbagliato sono in questa situazione. Magari non sono consapevoli che quell'azione, quella scelta è peccato, è un male per sé e per la comunità. E allora chiediamo al Signore davvero che ci doni questa sapienza e questa forza di carità. A volte ci manca proprio la forza dell'amore, preferiamo la pigrizia del lasciar perdere, del lasciar correre, ci lasciamo prendere dalla paura di perdere un'amicizia, ma è più importante l'adesione al Vangelo, è più importante la fedeltà al Signore che il bene prezioso di un'amicizia. E certo un'amicizia facciamo il possibile sempre per conservarla, ma quando c'è di mezzo la fedeltà al Vangelo, la fedeltà al Signore, il bene della comunità, questi sono beni ancora più preziosi e importanti dell'amicizia. E il Signore ci dia la parresia, la libertà di cuore, il coraggio, la franchezza per richiamarci alla fedeltà al Signore. Pensate cosa scrive San Benedetto nella sua regola. L'abate è il responsabile della comunità. Abbas vuol dire padre, deriva da padre, abate. Si comporti come un esperto medico. Se ha usato i lenitivi, gli unguenti delle esortazioni, i medicamenti delle divine scritture e da ultimo il cauterio dell'esclusione o delle battiture della verga, se vede che tutto il suo darsi da fare non serve a nulla, allora ricorra a ciò che è ancor più efficace, la preghiera sua e di tutti i fratelli per lui, affinché il Signore, che tutto può, operi la guarigione del fratello malato. Ci sono delle situazioni in cui vediamo la nostra impotenza, anche in famiglia, nella comunità, magari abbiamo provato a far presente, a richiamare, eppure niente. E allora rimane un'altra via grande, la preghiera. Affidare questo fratello, questa sorella al Signore, nella preghiera. Vi dico, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Si metteranno d'accordo. Qui nel testo greco del Vangelo c'è il verbo symphonein, è una sinfonia, mettersi d'accordo nella preghiera. E termino con le parole che mi sembrano belle di Enzo Bianchi, il priore della comunità di Bose, che ieri è intervenuto al Festival della Letteratura. Gesù vuole che nella sua comunità regnino la misericordia e la trasparenza, che non ci siano rapporti offensivi e menzogneri. Il Signore è presente in mezzo alla comunità e Lui solo può compiere ciò che noi possiamo soltanto tentare di intraprendere nel cammino di conversione e di riconciliazione. Sì, a volte a causa del peccato, dell'inimicizia, delle piccole cattiverie quotidiane, la vita della Chiesa, della comunità, della famiglia diventa pesante. Ma nessuna illusione. L'altro si deve amare innanzitutto portando il suo peso, mettendosi sotto di lui, vivendo la pazienza e la misericordia.